svolgerà così. Innanzitutto chi comunque voglia intervenire abbia messo le cose così in cerchio perché chiunque può intervenire. Poi abbiamo messo dei cartelloni che dimostrano, questa, abbiamo fatto 4 o 5, però dimostrano come in tutta Europa ormai, anche in Estonia, in Polonia, in Bulgaria, a Cipro, esiste un reddito minimo, cosa che invece in Italia, nonostante ci vantiamo di essere un paese sviluppato, ma non abbiamo neanche quelle misure minime che ad esempio in Estonia 117 euro al mese, in Italia non c'è neanche questo. Quindi partiamo proprio in un territorio completamente vero, perché in Italia non esiste nessuno di tutti i precari. E come diceva Frank prima sopra, le misure come la cassa integrazione, la partecipazione deroga, ormai riguardano meno del 92% della gente. Quindi la maggioranza non ha nessun aiuto quando finisce un contratto, cala il lavoro, la partita IVA, non ha niente. Adesso Sofì e
vedremo la Francia.
Farà una panoramica dei vari sistemi europei, modelli di reddito minimo nell'Unione Europea. Se qualcuno vuole dire qualcosa?
Allora,
prego. Parlo in italiano e poi traduco in inglese. Chi ha problemi di comprensione dell'italiano che ha bisogno qualcuno vicino che gli dia della traduzione? C'è qualcuno? A parte Evelyn che non sa, ha già detto che non sa nulla dell'italiano. Lo fai per loro? Perfetto. Della Spagna, nella Spagna italiano ci si capisce un po'. Ci sono altre persone, there are some persons who need some people that can translate for him or for her. Which kind of language?
Lei non lo so fare.
Allora,
comunque vorrei dare dei punti che è quello che ci fosse un po' di dibattito. Cioè, tendenzialmente penso che abbiamo tutti chiaro di cosa parliamo quando parliamo di quei passetti, di immagino. Ovviamente, volete fare una contestualizzazione storica. Se voi andrete a prendere le manuali, molta gente vi dirà che le istruzioni pratiche di quel passetto cominciano addirittura nel 1720-1730. Chiudere completamente queste ipotesi, cioè la gente deve iniziare con l'istituzione delle cosiddette sindromi, ovvero delle leggi in Inghilterra che cercavano di prendere cura dei lavoratori in difficoltà, ma con un carattere che aveva solo più dei fondamenti delle modena, ovvero il lavoratore pesava tendenzialmente sullo Stato e sul datore, e i datori stessi che chiedevano che lo Stato intervenisse per non dover scoprire da soli tutti i costi delle malattie, piuttosto che del costo della disoccupazione, piuttosto che altro. Quindi una forma di assistenza che non si può assolutamente identificare con le inclusività che dovrebbe avere un sistema di welfare, che possiamo fare iniziare con l'esperienza della rivoluzione industriale, ovvero nel momento in cui nascono le fabbriche, nel momento in cui la classe lavoratrice diventa appunto una classe, si crea una moltitudine, lo Stato purtroppo si ritrova con la propria condizione. Che si cerca di tornare non soltanto sul sistema previdenziale, ma anche sull'intervento del datore di lavoro. Il primo, diciamo, la prima formalizzazione, infatti, si può vedere nel 1800 con il primo della Spagna, con il nome di Marx. Ma anche qui si tratta comunque di forme fortemente conservative, se mi permette questo del termine. In cui praticamente il capitale, ovvero il datore di lavoro, non volendo affrontare della sicurezza sociale, chiedono l'intervento dei governi, ma più per una cessione paternalistica, cioè per una questione di pace sociale. Siamo nel 1800, fine 1800, Marx è già attivo, si parla già di alienazione, si parla di classe operaia, c'è una forte dose di conflittualità all'interno della società, si vuole cercare di incanalarla. Quindi lo scopo delle politiche tedesche nel momento è più che altro quello, distribuire i costi del sistema. Quindi si tratta di paesi fortemente autoritari. Potrà sembrare strano, però la prima riflessione su welfare nasce proprio nei paesi fortemente conservatori, non in quelli liberali, come si potrebbe pensare, in quanto viene visto un po' come il welfare state viene visto come un antidoto alla democrazia, cioè diamo a questi lavoratori qualcosa e diciamoli. E soltanto nel 1942 con Beveridge in Inghilterra si comincia a parlare di previdenza sociale, di pensioni, di istruzione, di sanità, quindi comunque una modernizzazione maggiore del sistema. Quindi si modernizza, diciamo, il sistema, che si consolida fra le due guerre. Avrete tutti sentito parlare di Keynes, immagino. Cioè, dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti ci si rende conto che la famosa mano invisibile che aveva teorizzato Adam Smith non esiste, ovvero il mercato non si autoregola. Le forze della domanda e dell'offerta difficilmente vanno veramente in equilibrio e si ritiene che sia lo Stato che debba intervenire per colmare queste lacune. Quindi si preannuncia una forte partecipazione dello Stato. Occhio. Una partecipazione statale che dovrà andare a colmare tutte queste mancanze. C'è una frase, mi sembra di Winston Churchill, ma non ricordo bene, che dice che l'unico modo per vincere la disoccupazione è assumere della gente perché apre delle buche e assumere dell'altra perché copre le buche che sono state aperte. Ovvero è lo Stato che deve creare domanda e deve soddisfare completamente l'offerta. Quindi i regimi di welfare partono dal concetto che lo Stato debba intervenire nelle situazioni di bisogno, cioè esistono delle classi di lavoratori che sono deboli, che vivono alle soglie del regime di sussistenza ed è giusto che vengano aiutate. Poi come questo si sia sviluppato nei vari sistemi dipende dalle contestualizzazioni, cioè io sono una sociologa, quindi vi parlerò sempre di contesto, di stato sociale, del fatto che le stesse politiche possono funzionare in un ambiente ma sono del tutto inadeguate in un altro. Tendenzialmente in Europa sono sviluppate, vi parlo sempre del cavallo delle due guerre mondiali, adesso la situazione è completamente diversa, sono state riconosciute 3 scuole, fondamentalmente ne possiamo riconoscere una quarta in cui inserire l'Italia, cioè un regime socialdemocratico, un regime più conservatore e un regime più liberale. Il regime socialdemocratico ovviamente fa pensare subito al Nord Europa, sistema di welfare che è stato sempre portato come esempio di uno Stato funzionante. Si tratta infatti di un sistema universalistico, quindi non residuale, ovvero il cittadino, in virtù della sua cittadinanza, ha diritto ad essere aiutato dallo Stato. Quindi si tratta di una serie di misure di base che coprono tutti e che vengono affiancate da misure residuali che quindi possono avere a che fare con dei fondi assicurativi privati, piuttosto che. Un sistema che per funzionare richiede una fortissima spesa pubblica. I sistemi di welfare stanno cominciando a fallire in questo momento proprio perché gli stati sono ricorsi ad una sorta di indebitamento pubblico incontrollato che alla fine ha chiesto il conto. Vedremo cosa è successo infatti con l'attuale crisi. Abbiamo un sistema corporativo barra continentale che possiamo far risalire alla Germania piuttosto che la Francia, piuttosto che il Belgio, e che si caratterizza perché è fortemente categoriale, ovvero gli aiuti ai lavoratori dipendono fortemente dalla loro professione. Quindi si tratta di sistemi che vengono definiti corporativi, ripeto, mi dispiace usare questo termine, però purtroppo è quello giusto. In quanto è l'appartenenza ad una professione che praticamente abbiamo una destratificazione forte, ovvero la gente viene tutelata in base a ciò che fa, quindi abbiamo una forte tutela dei dipendenti pubblici piuttosto che fondi assicurativi per gli autonomi ma comunque privati o altro. E poi abbiamo un regime liberale che è quello che possiamo far risalire ai paesi anglosassoni, nel caso dell'Europa l'Inghilterra, però più che altro gli Stati Uniti, Nuova Zelanda, in cui praticamente lo Stato, il mercato è padrone, cioè non è lo Stato che si deve occupare delle persone che hanno bisogno, in quanto si ritiene che vi sia una certa dose di responsabilità personale, ovvero il lavoratore ha tutte le possibilità di realizzarsi nel mercato. Se non lo fa, evidentemente è perché non si attiva. Quindi comunque si tratta di un sistema che prevede delle coperture di base sicuramente, però più che altro tanti sistemi che poi verranno acquistati, dei servizi che verranno acquistati sul mercato, quindi assicurazioni volontarie piuttosto che altro, che è una riflessione che è ritornata in auge adesso, cioè tanti parlano di liberismo, di neoliberalismo e così via. Perché? Perché si ritiene che garantire un sussidio troppo consistente al lavoratore crei una cosiddetta trappola della povertà, ovvero se l'opportunità di stare a casa e di ricevere un sussidio dallo Stato è maggiore di quella di lavorare, ovviamente si ritiene che la gente preferisca di restare disoccupata e dedicarsi al suo tempo libero, quindi dipende un po' da quella che è la funzione di utilità di ciascuno di noi. All'interno del sistema continentale alcuni studiosi, in particolare Ferrera, hanno distinto la situazione dei cosiddetti paesi mediterranei, Italia, Francia e Portogallo, in quanto il sistema si presenta comunque corporativo e categoriale. Però vi sono alcuni elementi di fondo che un po' lo differenziano, in particolare la mancanza di una generalità dei sussidi e la presenza chiave della famiglia in quanto più grande ammortizzatore sociale, ovvero tendenzialmente il sistema italiano è basato sul fatto che dove non arrivi lo Stato arrivi la famiglia. È inevitabile come questo sistema sia entrato assolutamente in crisi in un momento in cui l'unità familiare non è più quella di un tempo, stiamo parlando di sistemi nati a cavallo tra le due guerre, quindi in un periodo fordista in cui il lavoro, l'organizzazione più che altro produttiva era completamente diversa da quella di adesso. Il classico modello del male breadwinner, cioè l'uomo capofamiglia lavora, ha un contratto a tempo indeterminato, è fortemente tutelato dal punto di vista sindacale, piuttosto che altro, ricordiamo che negli anni 70 nasce il statuto dei lavoratori, la donna è a casa e assolve ruoli di cura, la famiglia a monoreddito funziona perché tendenzialmente questo della vita è quello. La stabilità permette di creare dei percorsi di vita. Inevitabile che dagli anni 60 in poi tutto questo sia crollato. Adesso non mi metto a fare discorsi sul postfordismo, lo sapete meglio di me, però la riorganizzazione produttiva, la globalizzazione che fa cadere il concetto di Stato-Nazione, che è molto importante. parlare dello Stato-Nazione. Gli Stati adesso non hanno dei confini precisi come li avevano un tempo. Cioè, in un'epoca di globalità, in un'epoca di interrelazione, in un'epoca in cui i lavoratori si muovono, no, scusate, quando si può nel momento in cui vi è mobilità e le fabbriche delocalizzano, conviene molto di più spostarsi, le nuove tecnologie e la telematica permettono che un'impresa abbia filiali in ogni parte del mondo, è molto difficile ragionare in termini legislativi. Cioè, nel momento in cui una fabbrica mi apre delle sedi in Thailandia, quale diritto verrà applicato alla sede in Thailandia? Quello della casa madre, quello totalmente assente che è presente nel paese o altro? È normale che i sistemi di welfare sono completamente, vanno completamente distrutti. Non hanno letto la crisi, neanche quelli tanto osannati delle socialdemocrazie. Cioè, abbiamo delle statistiche in cui si vede che la Germania, per esempio, ha perso meno della Danimarca. Nonostante la Danimarca venga da sempre presentata, non dico come il non plus ultra, però il famoso triangolo d'oro danese, la famosa flexitude di cui adesso parleremo, nelle strategie europee di Lisbona, piuttosto che, viene presentato come il modello verso cui tutti dovrebbero convergere. Di cosa parla questa flexitude? Si parla del fatto che, anzitutto in Danimarca, potrebbe l'operaio può essere licenziato in arco di 3 giorni. Non esistono i processi, non esiste la giusta causa, il mercato è assolutamente mobile, però cosa succede? Che viene un pacchetto di ammortizzatori sociali che permette al disoccupato di continuare a percepire il suo reddito per un periodo prima illimitato, adesso si parla di 3-4 anni, sempre in una prospettiva di attivazione del lavoratore. Le soluzioni quali sono? Alcuni prospettano una prospettiva sempre più liberista, ovvero sarà sempre di più il mercato a dominare e la gente dovrà sempre di più pensare a se stessa. Non per niente abbiamo un fiorire di assicurazioni private e così altro. Lo stesso nostro governo, tendenzialmente, dicendolo fra virgolette, sono un po' di anni che tra le righe ci sta dicendo fate una pensione integrativa perché non ce n'è per nessuno. Ci sono ipotesi che sono studiosi che invece vorrebbero spostarsi verso una maggiore statalizzazione, ovvero dovrebbe essere lo Stato ad intervenire sempre di più all'interno dell'economia, andando quasi verso il neocorporativismo tendenzialmente. E ci sono coloro che invece propugnano la nascita del welfare mix, ovvero all'interno della società civile è giusto che si creino delle associazioni che siano, diciamo, semi-pubbliche, può essere il sindacato piuttosto che il no profit, soprattutto, che coadiuvino l'opera dello Stato nell'occuparsi dei lavoratori in difficoltà. Quindi comunque una prospettiva maggiormente relazionale. Io non escluderei neanche il ruolo della Chiesa. Cioè, tipo, possiamo vedere che in molti paesi dove c'è stata una grande influenza della Chiesa cattolica e dove comunque la Chiesa si è da sempre occupata per una questione probabilmente ideologica della cura delle classi povere, tipo in Germania, vediamo che ci sono sì dei servizi di cura, c'è tanti asili messi a disposizione delle giovani madri, ma la maggior parte sono appunto gestiti da associazioni cattoliche, quindi comunque è un ruolo che assolutamente non escluderei. Quindi le prospettive sono queste, andare verso il pluralismo o andare verso il corporativismo. Nel pluralismo abbiamo una serie di associazioni portatrici di interessi che sono in concorrenza fra loro. Nel mio corporativismo abbiamo più che altro degli accordi tripartiti tra Stato, sindacati e associazioni datoriali che cercano, perlomeno a livello macroeconomico, di impostare una serie di politiche richiedendo quella che viene definita una sorta di partnership. Ovvero bisogna collaborare con lo Stato, cioè lo stesso sindacato si istituzionalizza e siede al tavolo con le associazioni imprenditoriali, con le associazioni statali, in un'ottica di concertazione e non più di conflittualità. Ed è una situazione che in Italia è abbastanza debole, perché la differenza della differenziazione nelle 3 confederazioni sindacali, che hanno delle ideologie molto diverse dalla loro base, non permette che si sia una situazione del genere. Però nei paesi del Nord Europa è la prassi. Lì, il cosiddetto sistema Gantz, credo che ne abbia sentito parlare, prevede la partecipazione dei sindacati alla gestione dei fondi di disoccupazione addirittura. Quindi un sindacato fortemente prestazionale e non solamente ideologico. E questo permette cosa? Tassi di sindacalizzazione altissimi. Perché nel momento in cui il sindacato offre dei servizi concreti il lavoratore si iscrive, e questo lo possiamo notare in Italia con l'esperienza di bilateralità che sta avendo sempre più di questo. Cioè il sindacato sta cercando di migliorarsi in chiave concertativa lavorando attraverso gli enti bilaterali, che non so se adesso non è spiegato di questo caso.
Allora, adesso facciamo alcuni esempi pratici per far capire di cosa stiamo parlando. Si è preparato dei cartelloni. La Francia. Mi ha fatto anche la bandierina così. Visto che purtroppo, come precari, dobbiamo cercare di fare queste cose durante il tempo libero, sfruttando le fotocopiatrici del lavoro, così, mettiamo spesso pure il licenziamento. Le slide era troppo difficile, non ce l'ho fatta. Allora, questa qui è la Francia. Allora, la Francia è dal 1900, questo per far capire anche, cioè, che il ritardo terribile è l'Italia. La Francia già nel 1988, con una legge a cui sono stati d'accordo tutti, centro-destra e centro-sinistra, poi nelle varie accezioni, però tutti erano d'accordo di aiutare le persone che non ce la facevano, precari, poi vabbè, ogni nazione ha il suo mercato del lavoro particolare. In Francia, ad esempio, c'erano tanti ragazzi delle banlieue che non riuscivano a trovare lavoro, oppure avere accesso alla casa. Tramite questa legge nell'88, tutti i partiti politici, revenue minimo di inserzione.
Aujourd'hui, ça a changé, c'est le revenu de solidarité active RSA et il y a beaucoup de contraintes. Et c'est interdit au moins de 25 ans.
Sì, che è, quasi come sta dicendo la signora, è che ha cambiato il nome non vale fino a 25 anni, giusto? Solo da 25 anni in poi. In più, parliamo di cash, che è quello che ci interessa, perché poi alla fine quello che chiediamo sono i soldi, cioè parliamoci di dati.
Sono dati del 2008.
Sì, sono dati del 2008, questa ricerca che è stata molto completa, però è aggiornata al 2008. Allora, in Francia nel 2008 c'erano 441 euro a testa, più un aiuto per la casa, sia per francesi che per migranti con permesso di soggiorno. Cioè, qui siamo proprio nella fantascienza se guardiamo alla situazione nostra, anche delle città come Milano, Torino, Genova, o comunque quelle di Roma, quelle più sviluppate, Bologna, che non c'è niente. Poi, inoltre, oltre al reddito minimo di inserzione, c'è l'aiuto per le gravidanze, che è molto importante in quanto nell'ottica della politica demografica francese, ha capito già nell'88, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, un'altra epoca fa, che se non davano i soldi alle mamme, i figli crollavano, come è successo, come sta succedendo qua a Milano. Cioè nessuna, con la situazione economica lavorativa, può, anche volendo, anche trovando un compagno giusto, anche fare i figli, perché poi col suo lavoro rimane a casa, chi gliela paga la roba, chi gliela paga l'affitto, chi gliela paga l'asilo per il bambino, non c'è più soldi, e quindi è molto importante. Poi c'è il contratto di inserimento, che è una specie tipo il nostro contratto di apprendistato, però è veramente di inserimento, non come in Italia, che noi sappiamo benissimo, fra stage, apprendistato e tutte queste forme di contratti precari, chiamiamoli con il loro nome. Ormai qua a Milano su 10 che fanno uno stage, uno viene assunto, e gli altri 9? Non si sa. Spariscono dalle statistiche, spariscono da tutto. Però la cosa che è molto importante della Francia, che vedremo che, come diceva Elena, anche in tanti altri paesi del sistema continentale, giusto? È importante, chiedono la disponibilità a partecipare ai percorsi di integrazione sociale. Però questi corsi non è come in Italia, che vengono dati al sindacato amico, a quell'altro che l'hanno proprio, che magari è il cugino di quell'altro, hai capito? Come proprio il sistema italiano, no? sono per la generalità dei precari. Poi ognuno di noi può scegliere dove andare a fare quella scuola. Ormai sapete benissimo che è cronaca quotidiana e anche tantissime procure se ne sono occupate, lo scandalo dei fondi sociali europei, come sono gestiti in Italia, e dei fondi dei corsi di formazione professionale è veramente una roba vergognosa da cancellare. Invece in Francia c'è un'autorità pubblica che vigila veramente su chi fa il percorso di integrazione sociale. E poi le attività occupazionali, cioè in Francia le aziende si responsabilizzano, ottengono dei forti sconti da parte dello Stato se insegnano un lavoro, non come qua che ottengono i soldi e poi non si capisce, assumono, non assumono. Ieri è una cosa di cronaca che hanno scoperto due aziende nel Meridione, vabbè, ma ce ne sono anche in Veneto, da altre parti, che facevano finta di assumere i lavoratori per poter avere i soldi delle detrazioni che lo Stato dà. Mentre in Francia è un sistema completamente diverso. Comunque sono 441 euro a testa, tanto per quantificare, è un diritto in Francia, soggettivo, quindi è a capo di ogni persona che abbia la famiglia, che sia sposata, che sia gay, che sia lesbica, non conta un cazzo. È un diritto soggettivo della persona che ha diritto a ottenere queste 441 euro a testa. Ci sono dei limiti, ci sono delle cose che magari si potrebbero cambiare, però confronto all'Italia qua siamo nella fantascienza. Oltretutto, anche chi ha il permesso di soggiorno o una residenza non temporanea, vuol dire anche chi non ha il permesso di soggiorno, ma dimostra che vive a Parigi da 5 anni tramite le bollette della luce, tramite le bollette del gas, o comunque dimostra con la carta in mano che abita lì, gli possono dare un aiuto.
Prego. Depuis 2008, il y a une obligation d'accepter un emploi à la troisième offre, sinon on perd le RSA.
Sì, in pratica, sì, in pratica. Poi, dal 2008 ad oggi, ce l'ha già. Comunque,
allora, diciamo che la maggior parte di queste strutture ha lo scopo di riqualificare il lavoratore. Quindi è vero che il lavoratore viene seguito nel suo percorso di inserimento da quelle che sarebbero le agenzie del lavoro, diciamo, però ovviamente è necessario che il lavoratore dimostri di avere intenzione a cercare lavoro, per il solito discorso di non cadere nella trappola della povertà, cioè il lavoratore dovrebbe convenire a lavorare, quindi può godere di tutto questo accompagnamento da parte dello Stato dimostrando la sua buona volontà, quindi oltre un post bisogna accettare il lavoro che lo Stato ti offre. Il sistema francese si caratterizza perché c'è una forte componente statale, addirittura si parla di modello decreto, ovvero lo Stato, non unilateralmente, però la burocrazia è molto capillare, a differenza di quello che succede in Italia. Le strutture sindacali non sono perfettamente coordinate all'interno, quindi tendenzialmente lo Stato riesce a intervenire anche unilateralmente, c'era poca conflittualità. Però non deve comunque essere tra virgolette poco dignitoso per quelle che sono le tue esperienze personali, tendenzialmente tu hai la disponibilità di rifiutare sia in base alla distanza sia in base alla tua qualifica precedente, cioè il dirigente che è rimasto disoccupato difficilmente verrà obbligato ad andare a fare, non so, non voglio dire niente perché non voglio, tutti i lavori sono dignitosi, però
scusa, non sono sicuro di quello. La terza tu sei obbligato a fare, se sei l'ultimato sei obbligato a fare
la terza.
Dopo la terza, dopo il terzo di
più. Guardiamo la signora Francesca. Dopo la terza di più.
Les jeunes de moins de 25 ans, c'est une discrimination terrible. Comme les associations de chômeurs et de précaires voulaient faire un procès. Des procès pour la discrimination, le gouvernement a créé cet été un petit quelque chose pour 20 000 jeunes qui ont travaillé 2 ans sur 3, ils vont avoir le RSA. C'est très peu de jeunes.
Cioè in pratica ha detto che, avete capito?
No.
Vabbè, in pratica ha detto che quest'estate il governo
viste le varie lotte dei lavoratori precari, ha dato una possibilità solo a 20.000 di questi, al di sotto dei 25 anni, che ormai non riescono più a trovare lavori stabili, di dargli l'RSA, il reddito minimo, però solo a 20.000, non a tutta la...
E la dernière chose que je veux dire, vous ne pouvez pas toucher le RSA si vous vivez avec quelqu'un qui a un travail.
Non potete ottenere il reddito minimo se vivete con qualcuno che ha un lavoro, quindi vi deve aiutare, o padre, compagno. Allora, adesso vediamo altri due casi. Ogni stato, come vediamo qua, parlano di Europa, Europa, ma poi ognuno fa a cazzo suo. Cioè non esiste un reddito minimo, non esiste una legge minima su questo gravissimo problema del lavoro. Quindi questa è una delle proposte minime di intelligenza proprio base che dovrebbe essere nell'agenda politica dell'Europa e non c'è. Vabbè, l'Inghilterra, come sapevamo, come ha detto Elena prima, ha una tradizione antica di aiuto per le persone bisognose, per i precari, diciamo. E allora, la legge è dell'87, si chiama Income Support, a durata illimitata, però anche qua bisogna accettare di fare dei lavori, bisogna far vedere che si partecipa all'attività economica della società, bisogna dimostrare di fare dei corsi di formazione. È molto importante la figura del tutor in inglese e in Inghilterra, che anche qua è stata istituita, ad esempio, in alcune università, anche private. Questa figura è fondamentale. Ecco, possiamo trovare alcuni punti per chi frequenta l'università, per comunque chi conosce, che in pratica è quello che ti vede se tu ci sei o ci fai, cioè decide se veramente non c'è voglia di lavorare o se veramente ti stai sbattendo ma non riesci a trovare lavoro. Solo per maggiori di 25 anni. Allora, tutta questa filosofia della...
Senza reddito comunque.
Senza reddito.
Sì, sono presenti i job center inglesi. Praticamente tu ti iscrivi, loro ti affiancano, un personale addetto che ti segue in tutto il percorso. Esatto.
Allora, questa filosofia di ricerca del lavoro che in Inghilterra è studiata e approvata anche dai conservatori, anche Cameron, nonostante sia un conservatore che questa settimana, poi comunque è un altro intervento di dopo, ha deciso di tagliare a metà tutto il welfare, anche lui però, la sua scuola di pensiero, i suoi compagni di università, tutta la sua, questa filosofia della Job Seeker Allowance, che poi dopo magari con calma spiegherà. Comunque, per far capire che negli altri paesi non è come qua da noi, che ognuno che va al governo spara una proposta, che gli altri non sanno neanche cosa vuol dire. Cioè è una filosofia che accomuna tutte le persone che vanno, perché gestiscono una parte importante, quello che loro credono che sia una parte importante della popolazione, della cittadinanza, la maggioranza. Mentre ad esempio qua in Italia siamo a un livello proprio di buttate, di sparate sui giornali, ma in concreto non è stato fatto niente, ancora adesso, nel 2010. Qui parliamo dell'87, 23 anni fa. Allora, qui sono 742 euro a testa, più.
Per fascia ovviamente, dipende dal nucleo familiare, se ci sono percettori di reddito, quella è una media.
Vabbè, comunque, diamo per far vedere quanto danno gli altri paesi. Più un aiuto in alcuni casi per il dentista, un aiuto per la casa, e questo soprattutto per molte mamme con i figli piccoli, riescono a gestirsi la casa, l'affitto, il lavoro grazie a questi soldi. Aiuto ai programmi piccoli. Durata d'aiuto illimitata, anche qui come dici, come in Francia comunque esiste, è illimitata, però uno deve far vedere che vuole lavorare, che cerca il lavoro, però in alcuni casi può essere limitata. Sono finanziati, questo è importante, il finanziamento, così come in Francia, è centralizzato, anche qua sono finanziati da fiscalità generale, mentre una cosa diversa è la Germania. Qua conta molto, adesso qui in Italia tutti parlano a qua di federalismo, ma la prima cosa di federalismo è dare i soldi ai precari. Perché se io a Milano ho, come noi abbiamo analizzato, dei capitoli di bilancio che permetterebbero, almeno per Milano, che è un motore economico dell'Italia, di dare dei soldi alle persone che rimangono senza lavoro, non si capisce come mai nel 2010 nessuno, né a destra né a sinistra, ha proposto una minima aiuto ai precari. Minimo stiamo parlando, né di 742 euro, beh, qui 345 euro in Germania, però come sapete la Germania è in tanti länder, c'è la Baviera, Baden-Württemberg, tutti i vari länder, e oltre a questi soldi ci sono i costi della casa e degli riscaldamenti, perché là, facendo il freddo della Madonna, sono almeno 400-500 euro al mese di riscaldamento, non è? E quindi sono una cifra che ricopre anche il costo di riscaldamento e si chiama Social Hilfe, aiuto sociale. E non è una vergogna, credo che anche una cosa della nostra mentalità, non è una vergogna andare a chiedere i soldi, perché fino a un po' di tempo fa nella mentalità italiana, soprattutto milanese, andare a chiedere l'aiuto, la disoccupazione era vista come una roba proprio, molte persone si vergognavano, mentre in questi paesi è un diritto soggettivo, è come dire nasco, ho diritto a avere la cittadinanza, nasco, vado all'estero, ho diritto a avere il passaporto, perdo il lavoro, ho diritto di avere, e questa è una cosa culturale che purtroppo anche su questo siamo indietro e non esiste ancora in Italia. Vabbè, comunque è diviso per leggi che decidono un reddito minimo e decidono a secondo della zona di dare dei soldi ai precari. Cosa succede in Germania? Che molti Länder, come potrebbero essere, vabbè lì è il contrario, quelli del sud sono un po' più ricchi rispetto a quelli del nord e quelli dell'est hanno meno disponibilità finanziarie. Però riescono comunque, anche certi Länder dell'est, che sono usciti senza gettito fiscale dalla riunificazione tedesca, a dare un minimo d'aiuto ai loro precari. Costi della casa, riscaldamento, però anche qua vedete molto importante l'impegno e la partecipazione attiva. Perché è molto importante? Perché in un'ottica dell'Italia sappiamo benissimo che abbiamo di fronte un blocco di interessi che va da destra a sinistra che non vuole garantire. Non illudiamoci. Cioè, tutta questa generale della precarietà è per renderci conto che qua in Italia nessuno vuole darci cash. Punto. Né destra né sinistra. Tutti parlano, ma nessuno ha dato delle risposte a questo problema. E invece tutti gli altri paesi europei, visto che poi ogni volta che succede qualcosa che ce lo devono mettere, scusate la parolaccia, nel culo, tipo le pensioni e tutto il resto, no, ma è l'Europa, capito? L'Europa, una roba che fanno tutti e noi no. Cioè l'unica cosa che l'Europa hanno, è l'Europa, allora qua non c'entra l'Europa. Vabbè, comunque. L'impegno di partecipazione attiva è importante perché stanno dicendo la situazione in Italia, sappiamo di chi sono, che ideologia hanno i manager e la nostra classe imprenditoriale, cioè, ormai è sotto gli occhi di tutti. Non è certo progressista e questo dato. Comunque, potrebbero alcuni di loro, alcune zone più ricche, alcune persone più illuminate, con degli accordi neocorporativi, come cazzo vogliamo dirli, potrebbero dare soldi, potrebbero darci soldi a noi precari, però cosa vogliono in cambio? Vogliono che noi, non è che stiamo prendo i soldi e vado a fare un ghiaccio in Nepal e ciao, e sto 6 mesi a Kathmandu, no, vogliono farti vedere che la partecipazione è attiva, cioè che le persone devono impegnarsi, questo è molto importante poi per tutto il resto del discorso che stanno facendo. Cioè bisogna impegnarsi a dare qualcosa in cambio, perché sennò i soldi a gratis non ce li danno.
Vabbè, dal welfare è passato al mondo. Comunque sulla Germania avevo visto un servizio quest'inverno. Queste sono misure standard che tendenzialmente possono anche sommarsi, tipo per ogni figlio. Cioè l'esempio di questa madre single che aveva 2 figli, non aveva reddito e così via, prendeva tipo 1.800 euro dallo Stato e faceva del paragone con la stessa situazione in Italia in cui la madre prendeva le 40 euro sotto al carro per fare la spesa. Era così divertente.
Allora, questa è la Spagna che, nonostante sia un paese che è stato spesso ha costato l'Italia per tante cose, appena iniziato, però anche in Spagna, nonostante chi abbia viaggiato ha visto la situazione di alcune regioni spagnole, tipo la Mancia o l'Andalusia, quindi paragonabile alle nostre province più povere del meridione, eppure anche in Spagna c'è le 17 comunità autonome, quindi anche questo qui è federalista, quindi anche per l'Italia, cioè la Spagna, la Germania danno questa soluzione federalista. Certo, la comunità autonoma delle Asturie, dove la vita costa di meno, dà meno. Infatti non c'è la cifra qua, perché ognuno può decidere, non c'è un minimo valido a livello nazionale. Ogni comunità autonoma può decidere. Naturalmente la più avanzata, per motivi storici, culturali, che sappiamo tutti quali sono, è Barcellona, che dà degli aiuti elevati ai precari, anche se ultimamente la situazione sta cambiando, poi vedremo la situazione come cambiare. Vabbè, comunque anche qua è un diritto soggettivo, ma discrezionale, cioè non è un diritto soggettivo come in Francia o in Inghilterra, che ho detto prima, che uno solo per il fatto di abitare lì, essere precario, ha diritto a prendere i soldi. No, è discrezionale. La comunità autonoma, a discrezione, può dare o no questi soldi. Però, sono dai 25 anni e sotto i 65 anni, perché sotto i 25 intervengono tipo degli assistenti sociali o si presume che la famiglia possa aiutare. E dopo i 65 ci sono delle forme di pensione simili a quelle italiane per certi versi, che non coprono così tante persone, però si interrompe questo. Quindi in tutti gli stati abbiamo visto, qui quando parlano di precariato sembra che ormai che i precari sono gente di 20 anni. Cioè, invece qui notiamo in tutta Europa che si interrompe a 65 anni, soprattutto adesso in Italia molte persone, se voi fate un giro sopra vedete le famiglie qual è, che hanno perso il lavoro e hanno oltre 50 anni. Che cazzo neanche loro i soldi, mentre nel resto d'Europa, anche in paesi, veramente l'Estonia, la Bulgaria, Cipro, cioè ragazzi siete già stati in Bulgaria? Non siete mai stati in Bulgaria? In alcune zone della Bulgaria non ci sono le macchie, hanno ancora i carretti con i cavalli con dietro le ruote e vanno avanti così, eppure danno i soldi ai precari, cioè l'unico paese insieme alla Bulgaria, la Grecia, che non dà niente è l'Italia. E poi c'è l'ingresso minimo di inserzione, che è una specie di apprendistato, e se tu fai un lavoro lo Stato paga parte del tuo stipendio al datore di lavoro, però insomma, cerca di aiutarti a entrare nel sistema. Anche questo sistema è datato, nel senso che l'ultima riforma di Zapatero, che ha detto per la prima volta i sindacati scendono in piazza dopo anni e anni e anni insieme, vuole tagliare tutto. Poi c'è anche un altro però. Allora l'Olanda, poi basta, l'ultimo, poi basta. Allora, il reddito mio, l'Olanda ha importanti perché ha una storia di aiuto per quanto riguarda i lavoratori precari che è molto antica. E poi è molto importante perché tanti italiani vanno in Olanda. Perché? Come non è? Ha una cifra di persone che chi è che è stato dato? Tante persone vanno in Olanda. E quindi è importante, perché magari parlando con dei ragazzi olandesi ti rendi conto che questi ragazzi di 22-23 anni che abitano da soli, che riescono a gestirsi il lavoro, che riescono, magari lavorano mezza giornata, ma sono tranquilli, li vedi che sono più imbastati. No, non sono cazzo da dire, è vero. E ti chiedi, ma come mai poi in Olanda funziona diverso che la
tua? Ma tu sei rilassato con la stessa danza.
Comunque, è importante perché lì già da subito, appena inizia il lavoro, ragazzi, 558 euro al mese, andiamo buttati via. E più spese per frigo, mobili, viaggi scolari, cioè la roba proprio che sembra, qua neanche finisci il welfare for life, però là invece, e si chiama Algemene Vistand, oppure un altro sistema, il Westberg Vistand, che sarebbe l'accompagnamento al lavoro. In Olanda esistono le agenzie interinali, ad esempio, per fare degli esempi pratici, già da tantissimo tempo, anche da primi anni 90. Ma perché? Perché oltre al lavoro interinale si davano i soldi. Quindi c'è un do un test. Io accetto la flessibilità perché è quello che mi propone lo Stato, i sindacati, l'economia. Però, insomma, qua 558 euro al mese. E poi molto importante che qua in Italia, in alcuni comuni sta passando, l'house sharing, che cosa vuol dire? Che se io vado ad abitare con un mio amico dell'università, oltre a darci 558 euro a testa, ci danno anche, se noi decidiamo di andare a vivere nella stessa casa, ci danno pure dei, aggiungono il 20% i comuni, perché sanno, in Olanda, che sono comunque un paese molto più sviluppato del nostro, che in tante zone periferiche dove magari la classe media non andrebbe mai a vivere, due ragazzi precari, giovani oppure meno giovani, però con i soldi, a un sharing, più 20% che il comune, questo è un federalismo municipale, ancora più avanti di quello tedesco, quindi addirittura i comuni, tramite delle spese in bilancio precise, che si chiamano tasse di scopo, qui in Italia non ci sono, tranne in alcuni casi che poi non si capisce dove finiscono i soldi. Comunque i comuni fanno delle tasse, ad esempio, si può fare un concerto in piazza centrale di Amsterdam, mi dà 5.000 euro, e con quei soldi gli pago la sharing ai ragazzi. E così facendo, si danno i soldi precari, si diminuisce il degrado delle periferie, dove invece anche in Olanda andavano a abitare solo le classi sociali più povere, i migranti, chi non ce la faceva, magari con problemi di alcolismo, e in più si crea un diritto importante, che è questo della house sharing, che anche questo è importante perché in Italia se almeno alcuni comuni più avanzati, più bravi, più ricchi, diciamo sempre che l'Italia ha questi casi delle eccellenze, non so, Treviso, Vicenza, Verona, questi comuni che vai là dici, se vuoi essere in Svizzera, senza di essere in Svizzera, non c'è di almeno, almeno lì, dateci il cash, noi chiediamo soldi, non chiediamo chiacchiere, così come ci sono gli altri paesi, anche noi li vogliamo, perché ormai 8 persone su 10 sono precarie, non ce la fanno arrivare a fine mese, non è un discorso politico, è un discorso pratico.
Bravo.
Ah no, è vero. Allora.
Io però una cosa da dire, bisogna vedere il post.
Ah sì, dopo, adesso c'è il post crisi, nel senso perché che queste cose valevano fino al 2008.
No, nel senso non tutte le nazioni, anche quelle più ricche hanno retto, molti hanno dovuto un attimino tagliare la corda.
Prego.
Io volevo fare due note, una è in parte che non è che dicevo adesso, però volevo fare dire sulla parte storica iniziale. Sì. La situazione italiana che è un po' di parte diversa anche, mentre in Germania ad esempio già con Bismarck c'era questo atteggiamento di uno Stato che pensava ad una specie di welfare per varie ragioni, in Italia questo non c'era, non c'è mai stato, è nato invece un altro tipo di meccanismo, un altro tipo di meccanismo autogestito, quello delle mutue, in cui il lavoratore contemporaneamente all'organizzazione politica si sono costruiti questa forma di costruzione di elementi di garanzia per la disoccupazione, la malattia, eccetera, che sono stati per tutto per un certo periodo fatti solo dai lavoratori, gestiti solo dai lavoratori, e che a un certo punto sulle rivendicazioni si è riusciti a coinvolgere
i padroni ad una parte di versamento, che però praticamente è un pezzo di salario che veniva trasferito sulle mutue in questo senso, che però dava ai padroni la possibilità di entrare nella gestione. Quindi tutto questo meccanismo, che era autonomo e che aveva una certa importanza, che ha avuto un'importanza anche molto politica, perché ha aperto la discussione, ad esempio, se la mutua di quella certa agenzia doveva pagare la disoccupazione o la morte o la malattia anche a chi non aveva contribuito inizialmente, che era stata una grossa discussione, che ha portato a questo elemento di solidarietà per cui la mutua pagava anche chi non aveva inizialmente aderito, perché voleva costruire questo sentimento di solidarietà che in parte aveva avuto una certa efficacia. Tutto questo è finito ed è stato, diciamo così, nazionalizzato nel corso del fascismo negli anni 20, prima alcuni, poi altri, perché alcune ditte più grosse, la tramvia, la ferrovia, avevano mantenuto le mutue autonome per un certo periodo, poi a un certo periodo sono state tutte assorbite da enti statali, assorbite nel senso che presi anche i capitali, presi anche i fondi, presi anche le garanzie, è diventato poi questo fatto che poi la gente dice però il fascismo ci ha dato la mutua e l'assicurazione. In realtà aveva generalizzato un concetto che esisteva già in Europa e soprattutto espropriato chi ce l'aveva già. Questo è un punto interessante per dire che questo aspetto di recuperare un'autonomia, una capacità di iniziativa, deve essere riscoperto e deve essere rilanciato, non solo pensando facciamo dei progetti di legge, cioè dietro questi progetti di legge o queste proposte ci deve essere auto-organizzazione, capacità di iniziativa, come Stato, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto, che dalla descrizione di come in altri paesi d'Europa certi problemi sono stati affrontati meglio che in Italia, rischiava di apparire due cose che invece di non apparire, due cose che secondo me erano aggiunte. Uno, che tutti questi meccanismi sostanzialmente avevano la funzione di intaccare il diritto al lavoro fisso, cioè c'era questo meccanismo, ti do questo, ma in realtà come controparte si intaccano i meccanismi di lavoro costante, stabile, fisso. E dall'altro lato, quello che stavate dicendo adesso, che tutti questi meccanismi cominciano ad essere di fronte alla crisi, in crisi, e quindi sottoposti a tagli importanti. Questo per dire che adesso ci facciamo sulle maniche e vediamo cosa possiamo fare. Grazie.
Diciamo che la maggior parte dei meccanismi che abbiamo visto tendenzialmente poggiano sulla finanza pubblica. Quindi ovviamente nel momento in cui lo Stato si vive un momento di crisi di liquidità, per forza di cose cadono, cioè misure speciali, alcune erogazioni sono state interrotte pensando di riprenderle tipo fra due anni quando le cose andranno meglio. Quindi non è che cioè la situazione di crisi è generalizzata, non la viviamo solo noi, questo volevo dire. La strategia europea consiglia di andare sempre di più verso un'ottica di flessibilità, cioè di far intervenire il mercato, di far intervenire il terzo settore soprattutto, e di decentralizzare, cioè per quello si parla di concertazione, perché bisogna anche la contrattazione collettiva va decentralizzata, cioè va, nel senso non è che è la risposta, però si sta cercando di decentralizzare il tutto, adesso si parla di welfare aziendale, cioè il caso di Luxottica è stato forse uno dei più significativi ultimamente.
Spiega, spiega. Dico anche un fatto che la maggior parte, praticamente tutte le misure che sono negli altri paesi sono a carico della fiscalità generale. In Italia anche quelle pochissime, tipo la cassa integrazione, è a carico dell'INPS, quelle pochissime misure sono a carico dell'INPS, che sarebbe inattivo senza la cassa integrazione, cioè, quindi le famose pensioni che noi, già come precari, ma anche chi è garantito, le vedrà a 500, se va bene, euro al mese, a 65-68 anni, ora che ci andiamo, vengono intaccate da questa cassa integrazione.
Ci sono altri interventi? Delle domande?
La cifra per il job ticket allowance is non è così generoso, perché, io lo so personalmente,
okay.
It's about circa
non più di 300 sterline al mese.
Insomma, allora, praticamente ci sono delle categorie, io adesso non so se io prendo la più alta, però con la potenzialità di funzionare in base al numero di fili, piuttosto che non c'è una fissità, cioè come un mosaico che si compone. Cioè dipende se prendiamo un reddito, monoparentale, 4 fili, 5 fili.
C'è Job Seekers Allowance, più c'è l'assistenza sulla casa, Housing Benefit, che sì, quello può essere più, molto più del Job Seekers Allowance, poi c'è Child Benefit per ogni figlio. Allora, si dipende. Allora, però ci sono nelle ultime due mesi, sono tutte queste storie, attacchi sul welfare, allora ci sono questi mitici famiglie che guadagnano 40.000 sterline all'anno sul welfare, ma ci sono forse 2-3 persone in tutto il paese. Allora il governo adesso che cambieranno il sistema completamente e tutti riceveranno un basic income, non so quanto, e tutti questi benefit saranno tolti, ci sarà solo un pacchetto per tutto. Allora il pericolo è che la gente che vive in quartieri ricchi dove gli affitti sono alti non potranno più vivere lì, allora ci sarà la sposta da gente povera alle quartiere poveri. Allora ci sono tutti questi attacchi, e anche un limite sulla cifra che puoi ricevere, non più di 20.000 sterline all'anno, qualche figura così, ma allora ci sono grandi attacchi.
Grazie. Perché non c'erano.
Scusa,
niente. Perché non c'erano dei paesi scandinavi. Io vengo dalla Finlandia, così. Beh, dateci il cash. È un problema perché non si sa cosa è contenuto del sistema di welfare. Adesso per esempio in Finlandia se prendi quello sussidi dallo Stato ti possono controllare il conto di banca, così non è cash in senso vero che quello che ti danno. Ma più o meno il sistema finlandese assomiglia a quello misto tra francese e olandese. Diciamo che un studente prende tipo 450 euro al mese più qualcosa per affitto, possono pagare 80% dell'affitto ragionevole, o come si dice. Un disoccupato che non ha pagato i contributi per sindacato, cassa integrazione, prende tipo 700 euro al mese. E poi quelli che sono in Finlandia considerati molto poveri o categoria dei poveri sono single mothers, ma lo so, mamma singola o come si chiama, con due bambini, possono prendere tipo 2.000 euro.
Questo è vero, sì. Finlandia indipendentemente dal sussidio di base, però c'è tutto un sistema intorno.
Sì, sì, c'è quello, sì. Però comunque, come sapete, stanno smantellando questo sistema, privatizzando tutto, poi tutto diventa un problema di prendere soldi se vuoi medical care o qualcosa di sanità, poi asilo di nido devi pagare, tipo se lavori devi pagare fino a 800 euro al mese asilo pubblico, se guadagni più di 3.000 euro hai soltanto un bambino, una bambina. E se ricordo bene quello reddito, salario, come si dice in italiano, mediano è tipo di 2.900 euro, ma costi di vita sono grossi anche, così c'è tanta gente che vive su, come si dice, sulla soglia di povertà. E poi tutta un'altra cosa è per gli immigranti e quelli che diverse categorie degli immigranti, e poi stanno creando continuamente nuove categorie. Tu sei, non hai 20 anni ancora, possiamo fare qualsiasi cosa per te, possiamo formarti, plasmarti tua vita totalmente. Poi sapete anche in paesi scandinavi ragazzi, ragazze si non abitano normalmente a casa, scappano dalla casa già quando hanno 17 anni o 20 anni, vanno a studiare in diverse città, per esempio. È un po', per questo motivo vorrei un po' discutere, anche ascoltare un po' che intervento sul contenuto del welfare, perché quando guardate dal punto di vista italiano vedete, oh, danno cash, danno liquidità, ma non è veramente così, è un sistema abbastanza complicato, burocratico e così via. Ma
scusa, gli emigranti cosa, li hai citati ma non hai detto nulla.
Sì, Paiucca, che c'è meglio della situazione dei emigranti perché lui ha lavorato tanto con...
In English.
You can either speak English, it's about the situation of the migrants and their incomes and social and welfare.
Well, the Finnish system supports this kind of life, or the social network system, so accommodation-based system, but the benefits and the money that the immigrants gets depends on the residence permit type. But those who got sort of permanent residence permit, they are more or less equal to citizens, and they get this unemployed benefit, more or less like 450 euros. But of course there are a lot of migrants in very precarious positions, like for example the foreign students, who, because in Finland the education is free, and there are a lot of students from Asia and Africa, and they are totally outside the social system, and they also have to have a private healthcare insurance, and even though they work and pay taxes while they study, they are not allowed to any of these benefits. And it's also like this many different categories and different rights depending on
Fai tu la traduzione, hai cominciato a imparare inglese. Per esempio studenti che vengono dall'Africa, dall'Asia, che hanno diritto di studio in Finlandia, sono totalmente fuori dal sistema di sicurezza sociale, devono pagare un tipo di assicurazione privato per questo. Per questo motivo devono prendere qualsiasi lavoro per poter studiare in Finlandia, e poi lavorano tipo... non so, lavorano tutte le notte praticamente per prendere un po' soldi per vivere in Finlandia, per mostrare che io ce l'ho sul conto. Quale quanti la pidiola? Sul conto di banca almeno 6.000 euro, che è una cifra enorme per uno studente che viene da Africa o qualcosa del genere. E poi così è un sistema anche che... come si crea una forza lavoro precaria nei, diciamo, questi piccoli metropoli finlandesi come Helsinki e forse Tampere e alcune altre città. E poi, non ricordo.
Io voglio aggiungere una cosa sul sistema tedesco. Cioè qua adesso veniva tanto presentato non solo quello tedesco, ma tutti questi sistemi welfare europei come sistemi, come aiuti, sostegni ai precari. Però questi sistemi non sono stati pensati così. Cioè sono sostegni per chi è in disoccupazione e sono dopo stati riformati in un modo di aumentare sempre più la pressione di accettare un lavoro, di accettare qualsiasi lavoro. Cioè capisco la prospettiva guardando da qui, che sembra come ci danno del cash, però si potrebbe anche dire... stanno producendo più precarietà perché forzano la gente di accettare lavori anche a reddito molto molto basso. In Germania funziona spesso così questo aiuto, che in realtà la gente lavora, però non ce la fa di arrivare a fine mese anche da noi, e quindi in più ha questi soldi dallo Stato, ma per avere questi soldi dallo Stato una parte del reddito gli viene tolto. Cioè poi solo, adesso non so, senza fare uno scambio tra il sussidio che ricevi e il salario che guadagni tu con il tuo lavoro, puoi guadagnare solo 160 euro al mese, tutto il resto viene
detratto.
Come dire, detratto. e nella discussione in Germania è molto forte questo problema, che appunto è anche un strumento che fa crescere i settori in cui i salari sono bassissimi.
Posso farti una domanda? Sulla casa, siccome leggevo ultimamente una ricerca sul caso tedesco, ma ti risulta questo fenomeno dello short-time workers, cioè che la maggior parte delle industrie per recuperare hanno diminuito i tempi di lavoro e poi lo Stato interviene sovvenzionando al lavoratore quello che perde?
È un sistema simile alla cassa di integrazione qui, che non è proprio il sussidio, c'è un altro sistema, ma si chiama proprio Kurzarbeit, lavoro corto. Sì, non so, sì. Sì, sì, è stato importantissimo nella crisi. Si è mich gefragt, oh no.
Okay. Sì, posso
rispondere a Germania.
Cioè quelli che sono stati i fondi che gli stati hanno investito per uscire dalla crisi, li hanno investiti nelle aziende. Aziende che potevano non licenziare ma farlo lavorare all'80, 60, 70% il proprio personale, mantenendolo al 100%, perché a pagarli fondamentalmente quel 20-30% era lo Stato attraverso questi fondi che hanno messo per salvare, tra virgolette, per superare la crisi. E quello che diceva lei è che visto da qua sembra davvero un festeggiare perché in Europa c'è il cash, in realtà questo permette agli stati europei di aumentare la precarietà, di aumentare i lavoratori poveri, perché è quello che sta succedendo, e di obbligare persone che hanno una formazione e quindi una cultura professionale alta a dover accettare lavori sempre più bassi e quindi a perdere la propria formazione culturale nell'arco del tempo e quindi a trasformarsi in veri precari che continueranno ad esserlo sempre di più, obbligati ad accettare un lavoro peggiore perché poi non verranno mai più riassunti in quella che era la loro formazione, perché nell'arco del tempo hanno perso la loro capacità professionale. Ed è quello che sta avvenendo, quindi un lavoro sempre più precarizzante anche dal punto di vista culturale.
Ho chiuso.
Anche se avevo letto delle statistiche di ricerche che non sono ancora uscite e dovranno uscire, dove viene fatta proprio una comparazione a livello di lavori creativi, quindi non vengono presi tutti i lavori, vengono presi i lavori che richiedono un'istruzione medio alta e vengono fatte delle comparazioni per fasce di età nei vari paesi d'Europa, tipo quanti giovani sotto i 25 anni ricoprono, quanti è? L'Italia è uno dei più bassi.
Scusatemi, succede in Svizzera ma succede anche in molti paesi del nord Europa, dove c'è in precedenza la maggior parte del lavoro, non so se chiamarlo a basso livello, cioè il lavoro più, veniva svolto da stranieri, quindi migranti. Oggi sempre di più questo diventa un lavoro che per forza di cose viene accettato anche da svizzeri, da tedeschi, eccetera, eccetera. Quindi tutte le statistiche che hai tu, la maggior parte dei precari in Svizzera sono stranieri, perché sono quelli che perdono con più facilità il loro lavoro. Quindi ci sarà in realtà la percentuale maggiore di precari in Svizzera sono stranieri semplicemente perché sono i primi a perdere il lavoro. Sono meno gli svizzeri, ma sta succedendo la stessa cosa come succede in Germania, eccetera. Quindi probabilmente la tua statistica è, falsata da questa situazione. E probabilmente da qua a 10 anni sarà completamente un'altra cosa. Oltretutto, come facevate notare voi prima, la crisi ha creato dei tagli notevoli in tutti quelli che sono gli aiuti sociali che c'erano fino a un attimo fa, in maniera tale che l'unica tua salvezza è il salario, quindi se non hai il salario sei fottuto e di conseguenza sei obbligato a trovare un nuovo salario, un secondo lavoro, un terzo lavoro, eccetera, eccetera, proprio perché tutti questi aspetti vengono a tagliarsi grazie a questa che chiamano crisi, insomma. Quindi sono falsificate in un certo qual modo le statistiche che stai o le ricerche che hai oggi tu a disposizione.
No, più che altro è una situazione troppo recente, cioè io leggevo che si può un attimino vedere come ogni paese ha risposto, però non si può ancora vedere cosa succederà, nel senso tutta questa gente che adesso lavora meno ore verrà riassorbita, ritornerà al modello precedente. Sono cose che non possiamo sapere perché è passato troppo poco tempo, ce lo sapremo fra un paio d'anni, quale paese in effetti ha retto meglio.
English or French?
English.
In France, the public work was very important in the private sector. About 15% of the workers, but now it is spreading in the public sector because every sector of the public sector, hospitals, universities, and also post office and rails and are getting being privatized. So, for instance, in the universities, the workers who are very qualified in knowledge, even if they are very qualified in knowledge, in science, in knowledge, they have to accept very precarious works, jobs. So there is a spread of precarity in public sector, which is going very fast. And people, despite their diplomas, the value of diplomas is getting very low, and people have to accept very bad paid works and jobs, very instable, precarious. And it is going very fast in France because, with Sarkozy, of course, there is a privatization going on in every public sector, schools, universities, hospitals, and of course, post office, rails.
Io non sono un esperto, però gli ultimi interventi della ragazza tedesca e del ragazzo mi hanno aperto un link, nel senso che mi piacerebbe passare, se possibile, dal piano sindacale a quello politico, perché molto interessante soprattutto quello che dicevano i due ragazzi, perché voglio dire, noi possiamo chiedere il cash, è giusto, dobbiamo chiedere il cash, chiedere più soldi, chiedere più diritti, però mi sembra fondamentale anche sapere, uno, che in questo modo rischiamo di incatenarci a forme di dipendenza che abbrutiscono la nostra soggettività, e dall'altro non dobbiamo dimenticarci, lo diceva il signore, che dovremmo anche auto-organizzarci, non solo per chiedere il cash, e per chiederlo magari attraverso anche forme di conflittualità e non solo attraverso la concertazione, ma anche per imporre il nostro diritto alla vita, a pensare e costruirci una nostra soggettività che corrisponda alle nostre aspettative e ai nostri desideri. Io penso che poi nel mondo del precariato ci sia questa capacità, questa forza, c'è un general intellect, c'è una capacità di cooperare, una facoltà linguistica. Sono risorse che non possiamo semplicemente subordinare al plusvalore o addirittura come a Pomigliano alla metrica, che ricorda non il post-fordismo ma addirittura Keynes e Taylor, cioè siamo tornati alla metrica, ci va da Bonanni a lavorare a Pomigliano, a fare i turni subordinato alla metrica. Quindi è importante non perdere, secondo me, il concatenamento fra il piano sindacale, il cash e altri diritti, e il piano politico, perché io non voglio essere solamente un lavoratore garantito con un contratto a tempo indeterminato, voglio costruirmi la mia soggettività insieme ad altri, cooperare insieme ad altri, in modo tale anche da costruire una cittadinanza, una comunità che sia più a misura d'uomo e non a misura di Marchionne, ecco.
Quando guardo la cosa dal punto di vista scandinavo, quello che è la situazione dove vivo io, che dobbiamo in qualsiasi modo lottare contro questo tipo delle politiche che cercano di trasformare welfare, reddito sociale, in un tipo di credito che dobbiamo pagare dopo, qualcosa del genere. Questo è un lato che, non so, forse potrebbe essere un, diciamo, un punto comune, uno dei punti comuni per noi, è un'unica cosa, ma vedo in Finlandia per esempio fanno, sono tante forze, tante politiche cercano proprio fare questo, trasformare quel reddito sociale, quel nostro diritto di vivere decentemente in un credito che dobbiamo pagare. tutti indietro sono tutti qua.
Che, cioè, seguendo i vostri discorsi, nel senso, in Italia a questo punto noi siamo più avanti di voi, nel senso che noi siamo già alla situazione di dover fare 2 o 3 lavori, cioè nel senso che noi non siamo passati dal via, noi non abbiamo mai avuto un sistema per cui avevamo gli aiuti per la casa, cioè erano ridicoli, ce n'erano ma in pochissimi riuscivano ad accedere ed erano cifre ridicole, per cui noi siamo in una situazione veramente postmoderna. Capite? Per cui cioè, siamo consapevoli del rischio, del controllo che poi lo Stato può avere sulla tua vita, ma noi siamo già nella situazione in cui ci sono persone che lavorano in posta e che fanno già 2 o 3 lavori per mantenere la famiglia, perché non passa anche a livello di percezione che noi abbiamo diritto ad avere degli altri stipendi, cioè non a dover lavorare a fare 2 lavori per avere uno stipendio che ci consenta di pagare l'affitto, anche in autonomia, anche senza ricevere finanziamenti e sussidi dallo Stato, noi non riusciamo ad avere quella soglia, cioè noi non ce l'abbiamo e non ce l'abbiamo mai avuta. Quindi il nostro richiedere in Italia questi soldi, pur essendo consapevoli dei rischi, diciamo, del controllo, senza mai perdere questo di vista, ma noi ci dobbiamo richiedere questi soldi, cioè non l'abbiamo mai fatto e dobbiamo farlo, cioè non può essere che non lo facciamo, non so come dire, non so, per me questo qua è una... no?
Poi ho fatto tutto il cash, comunque il cash.
No, beh, cash e anche i diritti, ma io sono d'accordo con tutti, non è che...
Dai, io...
Però...
Aspetta, non si conosce, mi inquieta un po'. No, io volevo aggiungere un'altra dimensione ancora, nel senso che noi stiamo ragionando giustamente appunto in termini di welfare, però sia in Italia che in Europa c'è uno spezzettamento di livello territoriale del welfare, quindi mentre parliamo di misure di sostegno al lavoro che sono di livello nazionale, il welfare sociale in Italia è a livello comunale e municipale. La sanità è a livello regionale, quindi ci sono livelli territoriali diversissimi di cui tenere conto e questa è una cosa. E la seconda cosa, sempre a livello territoriale, che butto lì nella discussione, è che di nuovo avete giustamente sottolineato all'inizio la questione del fatto che ovviamente il welfare si sostiene sulla fiscalità generale, e però contemporaneamente c'è un livello di globalizzazione sia economica sia politica che aumenta l'interrelazione tra gli stati, economica eccetera. Benissimo. Allora forse ragionare di welfare in termini nazionali aumenta di nuovo le disuguaglianze territoriali e le disuguaglianze di mobilità, perché giustamente quello che diceva prima il ragazzo finlandese è benissimo, noi abbiamo un welfare che in su certe cose può andare bene, che però ovviamente per i migranti è molto differente. Allora questo vuol dire che io non ho il diritto di spostarmi, quindi stiamo ragionando di nuovo a un livello territoriale nazionale. E secondo me forse potremmo provare a spostare la prospettiva da questo punto di vista.
I want to react to what the woman said, because in France young precarious people are conscious that all the dispositive of minimum revenue and the new organization of public service of employment, this service of employment help to people unemployed, has been transformed, and now it is half public, half private, and he puts on a huge control, what we can say a biopolitic control on the people. People have to justify each moment of their life. They have to prove that they are always able to take any kind of work. So this kind of control is what against the young precarious fight, because they don't want to be assujetti, controlled by the capital. They want to get
control on their life. So that's why in France there has been a movement of young precarious since May, the beginning of this year. They have put on a strike of unemployed. It means that they go to the public agencies of unemployed and they ask to regain if they have been excluded of the revenue because they didn't go to an appointment. They want to get back this revenue and they blockade the public service of unemployed, and they discuss with salaries and syndicalists of the employment service, and we fight both together, unemployed precarious and syndicalists of employment agencies.
Cioè, non so se avete capito quest'ultima parte, che addirittura i precari in Francia, almeno io ho capito così, poi hanno bloccato i servizi pubblici di impiego contro i sindacati, perché come stava dicendo prima...
No, con sindacati, insieme
ai sindacati.
Sindacati.
Allora...
Ti è mancato una mezza.
Ma... Allora cos'è? No, dillo tu allora, cos'è che hai detto?
Niente, credo, vabbè, la Francia ha una grande storia di lotta civile, cioè i giovani francesi si attivano quando è il momento di attivarsi, cioè non sono come noi, cioè nel senso, la Parigi si ferma quando i giovani scendono in piazza. Quindi i giovani precari in Francia si fanno sentire.
Ci dicono dall'organizzazione che all'1:30 bisogna chiudere. 1:20? Allora, ci sono degli altri interventi, qualcuno che...
C'è il pasto già pronto, quindi poi...
Interventi di Flash.
Sì, parlando del sistema inglese, ritornando, è molto simile alla Francia perché... ci sono quelli che ti controllano che stai cercando lavoro, allora un certo misura di controllo, allora non è come un diritto proprio, il job seeker's allowance significa che tu stai impiegato quasi in mezzo alla settimana cercando lavoro, mandando lettere, e loro ogni 2 settimane tu devi presentare lì, firmare, e loro ti chiedono allora che cosa hai fatto per trovare lavoro, allora non è così libero come pensate.
No, ma non è dove pensavo, non è stato conferito, anzi, è proprio il concetto di attivazione del lavoratore, tutti questi sistemi funzionano, ma alla base c'è il concetto di attivazione del lavoratore, che sono le carriere. Tu devi dimostrare di starci arrivando. Ma io... Sono sicuro che in Italia non si fa delle richieste, per avere un centro per l'impiego.
Io volevo dire... magari per farmi bello, ma il diritto soggettivo vuol dire che te li danno, te li mandano a casa, non li devi chiedere, e se non te li danno vai dal giudice, che è un po' più facile che andare a chiedere a un ufficio e fare delle pratiche per ottenere. Poi io dico il mio pensiero in modo veramente telegrafico, se c'è da chiedere sostegno al lavoro non se ne parla nemmeno, noi vogliamo il non, sostegno al non lavoro, almeno questo... Poi c'è un problema che possiamo anche chiedere ma non ci danno niente, perché c'è un sistema politico che non ha il problema del consenso da questo punto di vista. Quindi secondo me la strada potrebbe essere quella di forme di sostegno comunitario, di autoaiuto da inventare o da sviluppare, quelle che già ci sono, che hanno il vantaggio che da un lato sono efficaci, e dall'altro creano comunità, ed è la comunità quella che poi ti dà la forza, che domani sarà anche militare, spero, perché quello che chiedi puoi ottenerlo, altrimenti appunto io penso che avremo un dialogo con i sordi rispetto alle istituzioni. Poi gli argomenti non bastano, l'altro giorno facevamo 2 conti guardando le email su questa riunione di oggi, si parla di alcuni miliardi di euro. Hanno comprato 250 cacciabombardieri che costano 100 milioni di euro l'uno, ce ne sarebbe già d'avanzo, quindi la questione, la moneta non esiste, ecco, poi c'è anche l'aspetto di che cos'è la moneta oggi, che non è secondario, il debito pubblico, chi se ne importa del debito pubblico, se esplode, non esplode, non è certo un problema né nostro né del sistema sociale attuale.
Concludendo, allora, uno dei difetti di molte assemblee, workshop, incontri che sono stati fatti in questi ultimi 10 anni è quello di, ok, abbiamo detto che non va bene così il precariato, abbiamo denunciato, abbiamo fatto manifestazioni, però adesso è giunto il momento di ottenere dei risultati. Per ottenere questi risultati bisogna essere pronti a scendere a patti con chi ha le leve del potere economico in mano, e non siamo noi. Anche a livello economico esistono settori della Confindustria, degli imprenditori, che sarebbero disposti a dare dei soldi ai precari, attenzione, quindi vogliono dare i soldi ai precari, perché si rendono conto, i più progressisti, anche all'interno di forze politiche che non c'entrano niente con noi, tipo Forza Italia, AN e tutte le varie componenti della destra italiana, che se si blocca il cash, scusate, se si blocca la circolazione monetaria del denaro all'interno della nostra società, anche loro guadagnano di meno. Quindi è un discorso economico questo, è un discorso di progresso economico, non di regresso. A parte tutto quello che avete detto, che sono completamente d'accordo, però è arrivato veramente il momento di ottenere dei risultati, e pensiamo che almeno in Italia, noi siamo qua a Milano, okay, tutti parlano di federalismo, almeno a Milano, almeno nelle città, a Torino, almeno a Padova, a Verona, le città che possono dare, che hanno capitoli in bilancio, che possono dare dei soldi, debbano dare almeno 400 euro al mese per i primi 3 mesi, sia agli interinali che perdono il lavoro, sia ai cocopro che finiscono un contratto, sia ai piccoli artigiani che non ce la fanno arrivare a fine mese, magari hanno una partita IVA, anch'io ce l'ho avuta, quindi sfattiamo questo discorso che i precari sono fannulloni o gente che non ce la voglia lavorare. I precari sono anche tanti artigiani, l'Italia si basa sugli artigiani, che non hanno commessi, oppure il tipo non ti paga, ti imbianco 3.000 euro, ho messo i soldi del bianco e il tipo poi non ti paga. Faccio un lavoro, le finestre, l'alluminio, lo pago e poi alla fine il cliente non ti paga. In questi casi, nei casi in cui finisce il reddito, dobbiamo pretendere almeno 300-400 euro, anche se è poco, anche se non siete d'accordo sulla, cioè, il discorso del controllo, tutto quello che vogliamo mettere, ma noi dobbiamo cercare di includere anche le persone che di teoria non ne sanno nulla, che invece un minimo aiuto economico capiscono subito al volo. Purtroppo, ragazzi, per ottenere risultati bisogna capire, è come una scacchiera. Dall'altra parte non è che abbiamo, dall'altra parte ci sono dei poteri economici forti, trasversali, sia di centrodestra che di centrosinistra. Smettiamola di pensare che i sindacati ci possono difendere. Noi, io, Chiara e tanti altri che hanno fatto la medesima 10 anni a questa parte, lo sappiamo, i sindacati gestiscono il loro orticello, gestiscono gli enti di formazione, non hanno interesse a darci soldi ai precari, ragazzi. Se non siamo noi a chiederli, nulla ci verrà dato. Quindi in quel foglio che abbiamo dato c'è una previsione di capitolo di spesa nel bilancio del Comune di Milano che abbiamo analizzato a fondo. Ci sono dei settori, quello dell'occupazione solo sottosuolo, che ad esempio gente che ha i bar e i ristoranti, i tavoli e le sedie fuori, è molto legato a Milano, non paga un cazzo di tasse. McDonald's in Piazza Cordusio non paga neanche un euro e ha fuori 40 metri quadri di sedie e tavolini. La gente che fa le manifestazioni in Duomo fanno finta di essere onlus di sto cazzo e non pagano niente. Chiediamo che quei soldi, una tassa di scopo, e quei soldi chi occupa Duomo, il Castello, in posti belli di Milano, chiediamo che vengano pagati, quei soldi servano a dare aiuto anche minimo, anche 200 euro, non so, però un segno, un aiuto ai precari, dobbiamo pretenderlo, non dobbiamo chiederlo.